Buongiorno cari amici e care amiche di Radio Buonconsiglio, bentornati a questo appuntamento mensile su temi riguardanti la dottrina sociale della Chiesa. Oggi parliamo, anzi riparliamo di immigrazione, un tema sempre molto attuale. Noi ne abbiamo già parlato in un paio di occasioni in questa trasmissione, cercando di approfondire anche i criteri che la dottrina sociale della Chiesa ci offre per giudicare questo fenomeno. Però oggi vorremmo andare un po' oltre, perché i criteri poi si applicano alla realtà e che quindi bisogna conoscere, altrimenti criteri giusti, ma con cattiva informazione o sbagliata informazione poi genera anche dei giudizi sbagliati. E allora, per aiutarci in questo lavoro di approfondimento, abbiamo invitato oggi la professoressa Anna Bono, docente emerita di storia dei paesi africani all'Università di Torino, grande esperta sia dei temi dello sviluppo, ma in particolar modo ha studiato anche il tema delle migrazioni. Ricordo che per la collana dei libri della Bussola, ecco, io faccio vedere, qualche anno fa aveva scritto proprio questo libro, Migrazioni, emergenza del XXI secolo, quindi non semplicemente la questione mediterranea, ma un affronto del tema migrazioni a livello internazionale, e peraltro un libro che si può acquistare sul sito della Nuova Bussola Quotidiana. Ecco, quindi, professoressa Anna Bono, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, cominciamo ad affrontare il tema migrazioni, perché intanto si mette tutto in uno stesso calderone, sono tutti migranti oppure tutti profughi, vengono usati questi termini come sinonimi, e invece dunque le migrazioni ce ne sono di diversi tipi, ci sono innanzitutto quelle regolari e quelle irregolari. Ed è di queste soprattutto che ci occupiamo poi nei casi di cronaca. Ecco, puoi spiegare un po' questo mondo dell'immigrazione irregolare?
L'immigrazione per immigrazione e migrazione regolare si intendono le persone che lasciano i loro paesi non seguendo dei protocolli e delle vie regolari. Per esempio, se si tratta di persone che migrano per motivi di lavoro o di studio, essendosi procurate un visto che permette loro di risiedere per un tempo limitato o che può diventare illimitato in un paese, grazie al fatto che appunto hanno fatto una richiesta, la richiesta è stata accettata e quindi arrivano nel paese scelto ufficialmente e regolarmente. C'è un'eccezione fondamentale a questa regola che è internazionale e che per motivi di sicurezza viene applicata, credo, da tutti i paesi del mondo. E l'eccezione è quella di chi lascia il proprio paese per motivi di sicurezza, o perché la sua vita è in pericolo, o perché la sua libertà, la sua dignità sono minacciate. Si chiamano profughi, anzi rifugiati, rifugiate tutte le persone che lasciano i loro paesi, spesso in fretta, sotto una pressione che non lascia stampo e che quindi li induce a partire anche con poche cose, a volte persino niente. Queste persone superano i confini dei loro paesi e chiedono asilo, questa parola che ormai abbiamo imparato a conoscere proprio perché riguarda da anni il nostro paese, chiedono asilo e pur avendo superato i confini nazionali irregolarmente, la richiesta di asilo e il motivato motivo per cui hanno lasciato il loro paese, fa sì che ci sia per loro un'eccezione riconosciuta internazionalmente a partire dal 1951, quando il loro status è stato definito dalla Convenzione di Ginevra. Chiunque lascia il proprio paese perché minacciato nella vita, nella libertà, nella dignità, ha diritto di chiedere asilo nel paese in cui entra appena lascia il proprio, anzi ha il diritto e il dovere di farlo, e tutti i paesi che hanno firmato la Convenzione di Ginevra, che sono la maggior parte, hanno il dovere di accettare, di accogliere questa persona, di verificare se effettivamente la sua richiesta di asilo è motivata e, se lo è, accoglierla come dandogli lo status giuridico personale di rifugiato. In questa situazione, se posso aggiungere, in questo momento nel mondo ci sono più di 36 milioni di persone sparse per il mondo. Il numero dei profughi, cioè delle persone che fuggono per motivi di sicurezza, includendo anche quelle che non superano i loro confini nazionali, è molto più elevato. L'ultimo dato disponibile parla di 117 milioni di persone. E questi sono i rifugiati. Tutte le altre persone che lasciano i loro paesi senza questa motivazione fondamentale, ecco, effettivamente se lo fanno senza documenti, irregolarmente, sono le persone che definiamo, a seconda del termine preferito, emigranti illegali, irregolari, clandestini.
Ecco, e quindi questo diciamo qui arriviamo al tema vero, perché sulla migrazione regolare, è bene sottolinearlo, nessuno ha problemi.
Posso aggiungere a questo proposito, gli emigranti all'estero regolari sono più di 280 milioni. Quindi la maggior parte delle persone che emigrano per motivi di lavoro emigrano regolarmente. Poi invece c'è una percentuale di persone che scelgono un'altra via, un altro modo, e sono quelle di cui ci interessiamo ormai da anni, per ovvi motivi.
Ecco, siamo anche in grado di quantificare invece questa popolazione irregolare che...
Anno per anno, e se vogliamo parlare dell'Italia, ecco,
Sì, cioè...
per esempio, quest'anno sono arrivate irregolarmente in Italia già più di 42.000 persone. È un dato importante. Però è un dato anche relativamente positivo, perché rispetto agli anni precedenti c'è stato un calo, ed è un calo sensibile. Per dare un'idea, nel 2023, nello stesso periodo, cioè dal 1 di gennaio a oggi, erano arrivate più di 114.000 persone, e l'anno prima ancora 59.000. Sono flussi che hanno numeri alterni che variano per una serie di motivi. Comunque siamo a 42.000, più di 42.000 persone, e più di 5.000 di queste persone sono minori non accompagnati, che è un dato importante rilevare, perché riguarda un aspetto preoccupante e molto delicato all'interno di un fenomeno che già lo è di per sé. Se invece guardiamo agli arrivi dal Mediterraneo, attraversando il Mediterraneo, i numeri sono ovviamente maggiori, siamo già a più di 112.000 arrivi. Può essere utile per un confronto anche quest'altro dato. Di queste 112.000 persone, come dicevo, più di 42.000 sono arrivate in Italia, in Grecia e in Spagna rispettivamente 31 e 33.000. Cito Grecia e Spagna, che ovviamente sono gli altri due paesi più direttamente interessati all'afflusso di emigranti illegali. Con una particolarità: la Spagna, 33.000, che è un numero elevato e lo è di più rispetto agli anni passati, al contrario dell'Italia, con una particolarità però: in realtà ho detto Mediterraneo, ma in effetti oramai, essendo difficile per raggiungere la Spagna attraverso il Mediterraneo, la maggior parte degli emigranti illegali che si dirigono verso la Spagna in realtà partono dalle coste africane sempre, ma diretti verso le Canarie, perché le Canarie sono territorio spagnolo.
Certo, allora questa puntualizzazione, mi permetto di sottolineare, è molto importante, perché quando anche in Italia si parla spesso di migrazioni si fa, appunto, come dicevo prima, tutto un calderone e si dice pro o contro, si è pro o contro le migrazioni. Non è assolutamente questo il tema, perché ci sono dei flussi regolari anche in Italia di migranti su cui nessuno ha da obiettare, anche per quello che riguarda la cittadinanza. L'anno scorso, adesso vado a memoria, ma ci sono più di 200.000 cittadinanze rilasciate a stranieri. Quindi non è assolutamente questo il tema, la contrarietà alla migrazione in sé, ma il problema è esattamente la migrazione illegale. Ora, l'altra questione, per capire bene anche il fenomeno, uno può dire, ah, ma questi sono dei profughi, fuggono da condizioni, eccetera, eccetera. Allora, anche qui va spiegato bene come stanno le cose, chi sono veramente questi migranti illegali e da dove arrivano, perché anche su questo si fa molta confusione.
Su questo c'è molto da dire. Prima di tutto, l'impressione che credo il pubblico italiano abbia leggendo e ascoltando è che tutti arrivino dall'Africa. E se è vero che buona parte degli immigranti illegali arrivano in effetti dall'Africa, però più del 40% in realtà arriva dall'Asia. Di solito quindi compiendo un viaggio molto lungo, perché parliamo, beh, in testa. Come numero di arrivi per una nazionalità, pensate che c'è il Bangladesh, il che significa veramente percorrere migliaia e migliaia di chilometri per arrivare a destinazione. E questa è la prima precisazione. La seconda precisazione riguarda invece le ragioni per cui le persone decidono di lasciare i loro paesi illegalmente. L'idea è che lo facciano per necessità estrema. Si è detto a lungo perché afflitti da miseria e da condizioni di vita insopportabili e credo che questa motivazione ormai sia stata smentita ampiamente, però è il caso di ricordare perché. Perché viaggiare illegalmente non è facile e per quel che ne sappiamo, la maggior parte delle persone, almeno il 90% delle persone che viaggiano illegalmente percorrendo vie di terra molto lunghe, prima ancora di arrivare sulle coste del Mediterraneo, se vogliamo limitarci agli afflussi attraverso il Mediterraneo, ecco, la maggior parte di queste persone attraversano molti paesi illegalmente, il che, ripeto, non è semplice. E quindi si affidano a delle organizzazioni che sono nate apposta proprio per rispondere ai problemi che comporta viaggiare illegalmente. Qualcuno le ha definite delle agenzie di viaggio illegali e in un certo senso ha ragione perché sono reti che si estendono su tre continenti, perché noi parliamo di Africa e di Asia, ma non bisogna dimenticare anche un minore, ma comunque esistente afflusso dall'America Latina. Viaggiare in questo modo, queste organizzazioni criminali non lo fanno per buon cuore, evidentemente, viaggiare in questo modo è costoso, decisamente molto più costoso che viaggiare regolarmente. Se un volo da Dakar all'Italia può costare qualche centinaio di euro, viaggiare, lo stesso viaggio fatto illegalmente comporta spese di migliaia di euro e che diventano ancora di più decine di migliaia se il paese di partenza è molto lontano. Quindi non parte chi è disperato e vede la sua famiglia morire di fame. L'altra motivazione, l'altra giustificazione che è stata data, che continua ad essere data, scappano da condizioni di violenza estrema, cioè da paesi in guerra, da paesi in cui si perseguitano determinate categorie sociali, e anche questo è una motivazione che li farebbe rientrare nella categoria dei dei profughi che chiedono asilo, naturalmente, è una motivazione che i dati smentiscono in percentuale elevatissima. I dati da dove li prendiamo? Primo, dai paesi da cui provengono. Tra i 10 paesi da cui quest'anno arrivano più emigranti, solo uno o due al massimo sono paesi che giustificano la fuga da condizioni di estremo pericolo. E questo è già un dato importante. Tra l'altro è il motivo per cui ho cominciato a occuparmi di emigrazione illegale, perché vedendo un numero notevole di persone provenienti da paesi che non sono in guerra, per loro fortuna, che non hanno problemi di stabilità gravi, e proprio allora mi sono domandata perché questo fenomeno è un fenomeno così in crescita, lo ricordo dal 2015, quindi ormai da 10 anni. L'altro motivo lo ricaviamo se consultiamo i dati che fornisce quotidianamente il nostro Ministero dell'Interno, e sono i dati sul numero di persone che, avendo chiesto asilo, lo ottengono davvero. Devo fare un passo indietro: chi arriva in Italia, in Grecia, in Spagna, ovunque illegalmente, viene fermato alla frontiera. Se arriva in aereo e non ha i documenti in regola, non esce neanche dagli internazionali e viene rimandato indietro. Come si fa? Come fanno tutte queste decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone a non essere respinte? Chiedono asilo, sostengono di essere in fuga chiedono asilo, e giustamente questa richiesta non può rimanere inascoltata, deve essere verificata, e questo fa sì che tutte le persone che chiedono asilo non vengano respinte, vengano accolte, in Italia si è creato un enorme sistema di accoglienza per le persone che arrivano in queste condizioni, e lo Stato italiano ha istituito si chiamano commissioni territoriali, che hanno proprio l'incarico di verificare persona per persona se effettivamente le ragioni che hanno dato per il loro ingresso irregolare sono reali. Perché, ripeto, lo status di rifugiato o comunque la protezione internazionale, salvo casi di emergenza estrema, è uno status personale, individuale, giuridico, e che quindi va valutato persona per persona. Ebbene, quando le istituzioni preposte a verificare la veridicità di quanto sostengono gli emigranti illegali al loro arrivo chiedendo asilo, concedono lo status di rifugiato a una percentuale minima di persone, che nel corso degli anni è variata da un minimo del 4% a un massimo del 14%. E quindi questo dimostra che in effetti la maggior parte delle persone che arrivano illegalmente dichiarano di essere profughi, dichiarano di essere fuggiti per fondate ragioni, in effetti usano questa giustificazione per non essere immediatamente respinti.
Ecco, peraltro prima parlando di chi organizza questi viaggi, hai usato il termine delle agenzie di viaggio illegali, che è un termine molto gentile, in realtà è qui il tema invece dei trafficanti di esseri umani, perché stiamo parlando di criminalità internazionale, parliamo di grandi gruppi criminali e quindi anche
Con
qui, certo.
un bilancio complessivo di miliardi e miliardi di dollari, però se mi è consentito, anche qui vorrei fare una distinzione. Noi diciamo trafficanti per intenderci, però bisogna distinguere tra trafficanti e quelli che bisognerebbe chiamare contrabbandieri di esseri umani. Perché questa distinzione? Per trafficanti si intende le persone che, ingannando e dicendo e allettando con false promesse, convincono delle persone ad affidarsi a loro Esempio tipico, donne nigeriane a cui avvicinate da persone che dicono loro: ma cosa fai qui? Hai un diploma di scuola superiore, vieni in Italia, che parliamo dell'Italia, vieni in Francia, vieni, perché lì potresti guadagnare molto di più, stare meglio e quindi vivere meglio, mandare dei soldi alla tua famiglia. E il sistema con cui migliaia e migliaia di donne nigeriane nel corso degli anni sono arrivate in Italia credendo o di trovare un lavoro o di andare a scuola e invece si sono trovate irretite nella prostituzione, che in Italia è un fenomeno più che decennale, perché è incominciato molto prima del grosso afflusso. Persone che finiscono per essere nella condizione di schiavi, perché, per esempio, nel caso delle donne nigeriane, a quel punto il passaporto viene loro ritirato e per anni, se non per sempre, sono intrappolate, sono vincolate e usate da chi le ha convinte a venire in Italia. Altra cosa, invece, sono queste organizzazioni criminali che semplicemente si incaricano di portare a destinazione chiamiamoli, i clienti, e che quindi poi non hanno più niente a che fare con chi hanno trasportato. Una volta che l'hanno portato a destinazione, il rapporto è concluso, quelle persone sono libere, sono le persone che chiedono asilo, che a seconda dei casi avranno o otterranno protezione internazionale, asilo, oppure verranno respinte. Tra l'altro, le vittime di tratta credo che spesso arrivino in realtà non irregolarmente, arrivano regolarmente. Il problema è che poi si trovano in questa condizione di schiavitù che dura per anni o addirittura permanente. Sono due fenomeni distinti, due fenomeni che vanno
In
tenuti
considerazione.
separati.
Proprio perché stiamo parlando di questo aspetto qua, quindi questo, diciamo, persone che si illudono, sia che poi si tratti di trafficanti, sia tratti anche di contrabbandieri, c'è però, come dire, in questi paesi di partenza molto spesso l'illusione di un mondo migliore che li aspetta, il paese dei balocchi o qualcosa del genere, insomma. E recentemente proprio tu hai scritto, hai ricordato invece, per esempio, i numerosi appelli dei vescovi africani a questo proposito, mettendo in guardia e chiedendo appunto di non partire.
E come? È da 10 anni almeno che le conferenze episcopali dei vari paesi africani e il simposio delle conferenze episcopali dei paesi africani si impegnano, si prodigano per cercare di far capire ai ragazzi e alle loro famiglie che emigrare in generale è una seconda scelta, ma questo lo capiscono tutti. Chi nel proprio paese ha un lavoro soddisfacente difficilmente decide di emigrare. Emigrare legalmente è la scelta peggiore che un ragazzo, una famiglia possano prendere. Lo fanno in varie occasioni, lo fanno in vari modi e quando possono cercano di farlo proprio in modo capillare, cioè organizzando degli incontri quartiere per quartiere, dove possono, villaggio per villaggio, per far capire che chi emigra illegalmente va incontro a delle brutte sorprese, anche perché se inizialmente, in quanto richiedente asilo, è ospitato e riceve accoglienza, poi deve fare i conti con la realtà del paese in cui è finito, se parliamo dell'Italia, ma in generale dell'Europa, può essere e anzi una realtà ben diversa da quella immaginata, a partire dal fatto che l'Italia e l'Europa in generale non sono più paesi che che hanno così tanto bisogno di forza lavoro, di manodopera, da allettare, da sollecitare l'arrivo di forza lavoro. Lo fanno, tornando ai vescovi, appellandosi alla buona volontà dei giovani. E di nuovo devo fare un piccolo passo indietro, teniamo conto che più dell'80% degli emigranti legali che arrivano in Italia e in generale in Europa sono ragazzi, giovani, maschi di età compresa tra i 15, 18 e 30 anni, e quindi sono, dicono giustamente i vescovi africani, quante volte l'hanno detto, sono il tesoro dell'Africa, sono il tesoro dei loro paesi, sono il futuro dei loro paesi. Si appellano ai giovani dicendo: mettete al servizio del vostro paese i vostri talenti, nessuno aiuterà il vostro paese a svilupparsi, tocca a voi, per voi stessi e per chi verrà dopo, ma lo fanno anche, e mi sembra importante sottolinearlo, rivolgendosi anche ai loro governi e richiamandoli al dovere delle leadership politiche di creare le condizioni necessarie perché dei giovani possano trovare lavoro e soprattutto trovare lavoro e condizioni di vita sicure, stabili in patria senza bisogno di lasciarla. È un impegno che andrebbe, se posso aggiungere questo, che andrebbe considerato e se possibile, aiutato perché è fondamentale contrapporre alle campagne pubblicitarie, chiamiamolo così, che dicono andate in Europa, là c'è l'Eldorado, se arrivate in Europa, se riuscite ad arrivare in Europa, in Italia, tutti i vostri problemi sono risolti, ecco, opporre invece la realtà dei fatti e quindi salvare delle vite, perché anche chi si parla soprattutto di chi muore nel Mediterraneo, non sappiamo neanche quanti si perdono per strada nelle rotte di terra che sono lunghe e piene di insidie, ma anche chi arriva in Italia, in Europa e non trova lavoro e invecchia senza, lontano da casa, senza un lavoro, continuando a dipendere del tutto in parte dagli aiuti pubblici e privati che gli possono, o sceglie l'illegalità nel senso di piccola e grande criminalità, anche queste sono vite perdute, anche queste sono vite che invece si potrebbero salvare, si potrebbero salvare e si dovrebbe contribuire a salvare, secondo me.
Ecco, questo aspetto io mi permetto di sottolinearlo ancora, perché nella narrazione sulla migrazione non si tocca mai questo argomento, cioè il fatto che chi emigra in genere sono dei giovani, non sono i poverissimi, ma sono quelli che comunque hanno già una condizione tutto sommato buona, e sono appunto il futuro di questi paesi, per quanto questi paesi siano molto giovani, però questo tipo di immigrazione evidentemente è una forma di impoverimento ulteriore e quindi fa particolarmente rabbia quando da quest'altra parte invece, ma noi ci servono perché siccome non facciamo più figli, servono. È una forma di colonialismo questa qui, non è una forma di solidarietà e di accoglienza. È una vera e propria forma di colonialismo, se non proprio di razzismo. Oltre, però tu hai detto che in realtà da noi tutta questa forza del lavoro non è neanche così richiesta. Allora cerchiamo di capire questa cosa, appunto, dal nostro punto di vista, a noi servono per rimpiazzare i figli che non facciamo più, servono perché non abbiamo più manodopera. Come stanno esattamente le cose?
E qui entriamo in un settore che non mi compete perché non sono un economista, però quello che posso dire è che c'è una disoccupazione giovanile che è un po' diminuita negli ultimi tempi recentissimi, ma che comunque è elevata. Allora, pensare di compensare una richiesta di forza lavoro con manodopera straniera, senza considerare invece il problema è perché c'è una disoccupazione giovanile non irrilevante in Italia, secondo me è un grosso errore perché non risolve il problema e casomai lo rimanda. Inoltre c'è una questione parallela. In Italia ogni anno decine di migliaia di giovani vanno all'estero in cerca di lavoro e quindi, ma si parla di 40-50 mila almeno quelli registrati. E quindi è su questi dati che bisogna lavorare e in più, se vogliamo considerare che comunque ci sia necessità di forza lavoro in Italia, la questione fondamentale è che, sotto questo punto di vista, è che non bisogna capire, bisogna sapere e si sa dove manca forza lavoro. E dove manca forza lavoro è lì che può essere utile un apporto esterno se proprio non si riesce a ovviare con le risorse italiane. Cosa voglio dire con questo? Che l'immigrazione irregolare non risponde, se non casualmente, a una domanda di forza lavoro esistente, se non accidentalmente, perché non sappiamo chi arriva, non si sa quante persone arrivano, che cosa sanno fare, dove quindi possono essere impiegate. La realtà della situazione italiana è che, tanto per incominciare, la quasi totalità degli immigrati irregolari che arrivano non parlano italiano. E questo è già un ostacolo che può essere temporaneo, ma importante. Dopodiché non si sa appunto che attività, che studi abbiano svolto, che formazione professionale abbiano e quindi dove potrebbero essere inseriti nel mercato di lavoro. In altre parole, l'immigrazione, ma questo è un fenomeno storico, l'immigrazione è sempre stata la conseguenza nei paesi di partenza da una mancanza di opportunità e nei paesi di arrivo da una richiesta di manodopera per coprire indeterminati settori che possono essere agricoli, industriali, una carenza di forza lavoro. L'immigrazione regolare risponde a queste logiche, l'immigrazione illegale no, perché non è la risposta a una domanda, ma si svolge al di fuori di questo. Di questa. E giustamente è un'osservazione giusta, ci sono dei flussi regolari di immigrati extracomunitari. Di anno in anno vengono stabilite quante persone è necessario, è utile che arrivino in Italia per svolgere attività a tempo determinato o indeterminato. Probabilmente potrebbe essere migliorato questo il protocollo che preposto a
Prego.
individuare quante persone. Credo anche che dovrebbe essere migliorato, essere migliorate le strutture, le istituzioni che nei paesi d'origine esistono o se non esistono dovrebbero essere attivate per avviare la procedura di immigrazione legale. Per esempio, l'ambasciata nigeriana, italiana in Nigeria, voglio dire, ha un ufficio che ha l'incarico di visionare le richieste di immigrazione in Italia e questo ho parlato della Nigeria, ma vale per molti altri stati. Non so se funzionano bene, alcune funzioneranno bene, altre meno, ma se vogliamo migliorare l'afflusso di regolare e magari trasformare una parte dei giovani africani e asiatici che decidono di emigrare irregolarmente in emigranti regolari, ecco, forse bisogna lavorare su queste strutture esistenti o rafforzarle. Aggiungerne altre, ma siccome esistono, c'è un'altra osservazione che va fatta. Le persone che diligentemente si affidano a canali regolari per venire a lavorare in Italia sono penalizzate dall'immigrazione irregolare, perché alla fine chi arriva in Italia regolarmente, se impara l'italiano, se segue le indicazioni, i consigli, impara un'attività, finisce per trovare un lavoro. E allora questo, perché rimandarlo indietro, anche se poi risulta che la sua richiesta d'asilo era infondata? Ormai ha un lavoro, si sta integrando nella società italiana, perché respingerlo a partire da un'originaria. E però questo, siccome il numero delle persone che di anno in anno si stabilisce che possano venire in Italia e lavorare è determinato, questo va a danno di chi, come dicevo, sta diligentemente aspettando il suo momento per venire in Italia, essendo andato nell'ufficio preposto, avendo eccetera, eccetera. Anche questa è una considerazione che alla sua importanza,
Certo, tra
secondo me.
l'altro, ecco, tra l'altro, prima parlando, dicevi, Italia e Europa, bisogna sempre considerare anche quest'altro aspetto, che molti arrivano in Italia perché, o in Grecia o in Spagna, perché questo è la porta d'ingresso, ma in realtà l'obiettivo è andare in altri paesi. Quindi anche questo poi crea tutta una serie di problematiche che adesso forse adesso diventa troppo lungo stare ad affrontare, però è un quadro da tenere presente perché poi se no non si capirebbe per quale motivo. Ad esempio, tra Francia e Inghilterra adesso ci sono problemi perché dalla Francia partono degli immigrati irregolari alla volta dell'Inghilterra e anche questo è un problema molto, molto sentito. Quindi vuol dire che appunto i nostri paesi sono considerati come dire, proprio una porta d'ingresso all'Europa, quindi solo una parte si ferma in Italia. L'altra questione, appunto, che dicevamo prima, è sempre vista dalla nostra parte, ma noi non facciamo figli e quindi servono gli immigrati. Ora, a parte il fatto che abbiamo già visto che flussi regolari ci sono e quindi non è che come dire, la porta è chiusa all'immigrazione, però è un discorso che non si tiene. Ecco, spiegaci per quale motivo.
Non ho capito bene la
No,
domanda.
cioè, no, scusa. No, il tema è perché questo discorso noi non facciamo figli e quindi prendiamo gli immigrati, cioè le persone non sono delle pedine che si spostano così, ecco, non è una questione soltanto aritmetica.
No, no, sono d'accordo e anzi, rasenta il cinismo, perché non è veramente, non mi viene in mente un'espressione per definire una mentalità del genere, come se allora potremmo andarli a prendere da piccoli, che così non dovrebbe neanche passare per la testa della gente un ragionamento, dei calcoli del genere che riducono le persone appunto a delle pedine, le spersonalizzano anzi, senza pensare a loro, ai loro sentimenti, e poi alle famiglie di origine che spesso ci sono molti casi in cui le famiglie d'origine non sono neanche a conoscenza del fatto che i figli se ne vanno. I figli decidono di andarsene, magari perché le famiglie d'origine vivono ancora in centri rurali, mentre loro si sono già trasferiti in città e se spariscono. In molti altri casi invece è una scelta delle famiglie quella di mandare i figli pensando che poi ci saranno ritorni economici e sociali importanti. E quindi anche questo è un aspetto su cui io mi sono soffermata spesso e anche nel libro che hai citato, l'ho detto, immaginare che sia una scelta positiva, per dei giovani, ritrovarsi in un paese straniero, lontano migliaia di chilometri da casa. E alla fine magari intrappolato in quel paese senza la possibilità di ritornare perché non si è realizzato quello il successo che si sperava. E poi con il rischio, anzi con un rischio che è certezza per molti, alla fine di essere poi impiegati in attività irregolari, sfruttati. Sappiamo che succede in Italia, ma succede anche in altri paesi europei, il che di nuovo va a estremo danno loro, perché pensare a ragazzi di 20-25 anni lontani da casa e che lavorano per quattro soldi, ma anche a danno dell'economia quindi dell'Italia e degli italiani, perché questo l'avevano capito anni fa in Svezia, dove il fenomeno è incominciato molto prima, dove c'è una forte componente di stranieri che lavorano accettando o di essere sottopagati o di essere addirittura irregolari. Questo va a danno dell'economia del paese e della popolazione che quindi si trova. Ecco che allora ci sono dei giovani che non trovano lavoro, ma semplicemente dei giovani italiani, per esempio, che non trovano lavoro, ma semplicemente perché non accettano giustamente di essere pagati pochissimo, ma questo perché c'è chi invece quel poco, quel pochissimo lo accetta per necessità, perché non ha altra scelta e perché nel paese d'origine al confronto sarebbe anche una retribuzione più che accettabile. E quindi sì, no, parliamo di persone umane, non ce lo dimentichiamo, e
Ecco,
invece ce lo
realmente.
dimentichiamo perché diventano numeri, numerini.
Sì, ecco, perché peraltro ovviamente la denatalità in Europa in generale, in modo particolare in Italia, è un problema gravissimo, sottovalutato, di cui ci si accorge con moltissimo e colpevole ritardo, e sicuramente la tendenza, visto che i movimenti demografici non è che si possono cambiare, invertire in tempi rapidissimi, richiedono generazioni, quindi è una tendenza questa alla denatalità, quindi al calo continuo di nascite, che anche cambiasse il tasso di fecondità domani, comunque continuerebbe ancora per anni e anni. Quindi è un problema sicuramente gravissimo, ma pensare che basti sostituire i figli degli italiani con altre persone che erano in altri paesi, evidentemente è una pia illusione, oltre che, come dicevi prima, una forma di cinismo, se non peggio. Anche perché, appunto, le persone che arrivano, anche quelle regolari, comunque hanno bisogno di un lavoro, di una casa, bisogno di relazioni familiari, cioè c'è tutto un, come dire, c'è tutto una rete intorno a una persona cioè, che non è semplicemente uno spostamento di numeri da una parte all'altra. Ma questo ci porta anche a un'altra questione di cui oggi si parla tanto, integrazione, la parola d'ordine è integrazione, dobbiamo integrare e qui come si fa, faccio un esempio, come si fa a integrare persone, per esempio, in una scuola dove ci sono zone, io, vediamo al nord, vediamo so, Milano, dove ci sono intere scuole, dove le classi sono composte da italiani in minoranza con persone di tutti i paesi. Com'è possibile un'integrazione laddove non c'è un'identità forte ad accogliere e quindi in grado anche di integrare? Ci si integra in cosa che non c'è nulla.
Questo mi fa venire in mente tante cose. Prima di tutto, il termine integrazione va usato nel modo più appropriato e quindi la prima condizione per una integrazione in un paese, che sia l'Italia o un altro, è che chi arriva trovi un lavoro, trovi un'occupazione che lo rende indipendente e autonomo. E questo è il primo passo. Poi, questo lo sottolineo perché si parla di integrazione come se fosse un processo che è solo culturale. Prima di tutto, integrazione vuol dire questo: entrare in un paese e acquisire uno status pari ai cittadini, agli autoctoni, che vuol dire essere appunto, avere un lavoro, avere una casa, avere. E poi però, questa è una questione, secondo me, poco considerata ma importantissima, l'integrazione comporta che si abbia voglia che ci sia una motivazione a far parte a pieno titolo di una comunità e quindi di una nazione. E perché questo avvenga, ci vuole da un lato fiducia, ma anche che il paese, la società, la cultura, la civiltà in cui si è capitati si presenti in modo positivo. A me fa molta paura, non so se è una digressione e quanto, però voglio dirlo, a me fa molto paura il fatto che ormai da tanti anni della civiltà occidentale, di cui l'Italia è parte, si dia un'immagine negativa. E sotto tutti i punti di vista, la civiltà occidentale è responsabile di in termini storici attuali, praticamente di tutti i mali che si possono elencare. E allora mi domando che, dando questa immagine al mondo, che cosa, come l'emigrante, regolare o irregolare, reagisca a questa immagine negativa. Tanto più se come esiste, ci sono componenti della nostra società che su questo insistono e anzi continuamente con iniziative di vario genere, continuamente inculcano negli stranieri che vivono in Italia l'idea che vivono in un paese razzista, in un paese che non li accetta, che li sopporta malvolentieri, che se potesse ne farebbe a meno. Io ho avuto esperienza proprio in questi ultimi anni di questo perché per motivi miei sono venuta a conoscenza di una quantità di iniziative tutte volte a dare lo stesso messaggio. Fate attenzione, vivete in un paese che vi respinge, in un paese che vi disprezza, in un paese razzista, mostre fotografiche, eventi, conferenze, dibattiti, tante mostre fotografiche o iniziative fatte anche nelle scuole in cui si chiede agli allievi di descrivere, di parlare del problema del razzismo e sempre ricorre il fatto che, o che siano immagini o rappresentazioni, che c'è un italiano cattivo o un'italiana cattiva che discrimina, che offende, che, certo che questo è il primo ostacolo, secondo me, è enorme all'integrazione. Come può pensare una persona che anche con buona volontà e con buone intenzioni è arrivata nel nostro paese, regolare o irregolare che sia, e che si trova di fronte, primo alla descrizione appunto del nostro paese in quanto paese occidentale, come un paese pessimo dove, e poi in particolare di un paese che respinge, di un paese, ripeto, razzista, che non è intollerante, basta immedesimarsi e ci si rende conto che, però, questo nella mia esperienza, sono proprio le organizzazioni, le associazioni, le cooperative che si occupano degli emigranti, regolari e irregolari, e che dicono di voler lavorare, per la loro integrazione, per la loro piena assimilazione, sono proprio loro che, ossessivamente direi, usano questo argomento del razzismo che, ripeto, per me è un ostacolo, enorme all'integrazione, intendendo l'integrazione sia, la piena assimilazione, adesione. Poi si parla tanto di cittadinanza, ius scholae, ma la cittadinanza implica, anzi richiede, un senso di appartenenza che così viene meno. Cioè, con la buona intenzione, o almeno ufficialmente, a parole, con la buona intenzione di lavorare per l'integrazione, in realtà si consiglia, no, si consiglia agli stranieri di stare in guardia e in fin dei conti quindi di fare
Certo, si crea un atteggiamento conflittuale alla fine.
rituale e di stare tra di loro, che forse è meglio
Certo.
perché, e questo poi con delle implicazioni importanti, perché non dimentichiamo che gli emigranti di cui stiamo parlando, regolari e irregolari, portano con sé delle istituzioni, delle tradizioni, delle regole che non sempre, non tutte sono compatibili con la nostra idea di giustizia, di democrazia, di rispetto della persona umana. E quindi un altro problema grosso che si pone è l'importazione e la perpetuazione in Italia di alcune istituzioni che sono incompatibili con, ripeto, con la nostra concezione di civiltà, diciamo così.
Certo.
Allora, l'ho scritto di recente, è appena tornata in Italia, è stradata la mamma di Saman Abbas, la ragazza che è stata uccisa dai genitori perché non aveva rifiutato un matrimonio combinato e perché non si comportava come una brava ragazza pakistana si dovrebbe comportare. E anche questo è un aspetto che è molto importante considerare quando si arriva, ne parliamo e ne sappiamo quando si arriva a scelte, a atti estremi come questo, l'uccisione di una figlia, ma dobbiamo considerare che ci sono, all'interno delle famiglie possono esserci comportamenti che violano le libertà personali, i diritti fondamentali, in nome di tradizioni che si capisce, sono tradizioni secolari, sono tradizioni che si vogliono rispettare, ma certo che se si creano delle specie di ghetti, di comunità isolate diventa più difficile, con le buone maniere, far modificare, indurre a modificare, ad abbandonare certi comportamenti. Allora poi rimane solo la repressione, e non è questo il modo
Ecco perché tra l'altro, tra questi diciamo, atteggiamenti, usi e costumi che si importano, cioè non è questione di folklore, parliamo di fenomeni come la poligamia, la mutilazione genitale femminile, cioè fenomeni anche molto, molto gravi.
Certo, ma e non solo, perché poi questi sono fenomeni che conosciamo meglio, ma per esempio un rischio che corrono, parliamo dei giovani, dei figli, minorenni che quindi sono sotto la tutela dei genitori e ai genitori devono obbedire. Parliamo molto delle violazioni delle libertà delle donne e delle bambine, poliginia, matrimoni combinati, mutilazioni genitali femminili, ma anche i figli maschi non sono esenti dal subire ingiustizie dal nostro punto di vista. Una in particolare, perché è un'istituzione diffusissima sia in Africa che in Asia, ed è quella di far sì che i figli al più presto si affianchino e sostituiscano il padre nel mantenere la famiglia. Il rischio che molti bambini maschi non concludano il ciclo scolastico è molto elevato, è più elevato di quanto noi sappiamo, ma è un rischio. Un caso mi è stato citato proprio di recente, perché si trattava di un ragazzino bravissimo, il primo della classe, che però il padre ha tolto dalla scuola prima di diplomarsi, perché doveva incominciare a lavorare anche lui. Di nuovo, un danno irrimediabile personale, il bambino a cui si impedisce di diplomarsi. Ma poi un danno anche sociale, perché è una risorsa a cui si impedisce di completare gli studi e quindi poi di svolgere un'attività più redditizia per sé e per la collettività. Insomma, meno si guadagna, meno tasse si pagano, e più si dipende dal sistema assistenziale. Anche questa è una considerazione che questa non è cinica, ma è di buon senso, perché vuol dire pensare al bene individuale e anche a quello
Collettivo.
collettivo.
Ecco, ci sarebbero ancora tante cose di cui parlare, perché anche a proposito di integrazione, poi bisognerebbe affrontare il capitolo di chi non vuole, arriva ma non vuole proprio integrarsi. Il Cardinal Biffi già avvertiva 20 anni, più di 20 anni fa, sul problema anche islamico. Da questo punto di vista, recentemente ne ha parlato anche il Vescovo di Sanremo, Suetta. C'è tutto il tema anche dei minori non accompagnati, che pure sarebbe da approfondire. Ci sarebbero tante altre cose da dire. Purtroppo il tempo, magari avremo occasione un'altra volta di affrontare anche questi temi. Io dimmi.
Un'ultima cosa a proposito dei minori non accompagnati. Io mi domando sempre, ma il primo bene di un minore non accompagnato è trovare la sua famiglia e capire perché è arrivato qui, e non pensare di sistemarlo qui e di farlo vivere qui. Però questo, a monte, deve esserci un'idea di famiglia positiva, che purtroppo non è così forte nel nostro paese. Mi scuso
La
che ho
stiamo
aggiunto
perdendo.
questo, ma.
Esatto. Bene, io ringrazio moltissimo la professoressa Anna Bono perché è stata chiarissima, è stato, credo, molto, molto utile approfondire tutti questi aspetti. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e noi ci rivedremo il mese prossimo. Grazie a tutti.